Cari amici, adesso affronteremo insieme un insegnamento fondamentale. Henri dice che avrebbe dovuto farlo già nel primo livello, ma siccome il primo livello era già molto carico di argomenti, e anche il secondo, lo ha dovuto spostare al terzo livello. Ma questo insegnamento è molto importante. Si tratta del rinnovamento del modo di pensare e di agire. 10 pratiche del discepolo di Gesù per detronizzare il pensiero carnale e installare un'intelligenza rinnovata. Romani 12, versetto 2 dice: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto». Facciamo insieme una introduzione. Come sapete, vi è una guerra in atto tra la carne e lo spirito. In Galati 5, versetto 17, dice: «La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste». Vediamo cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al riguardo. Al numero 1763 il Catechismo dice: «Il termine passioni appartiene al patrimonio cristiano. Per sentimenti o passioni si intendono le emozioni o i moti della sensibilità che spingono ad agire o a non agire in vista di ciò che è sentito o immaginato come buono o come cattivo». Al numero 1765 il Catechismo dice: «Le passioni sono molte. Quella fondamentale è l'amore provocato dall'attrattiva del bene. L'amore suscita il desiderio del bene che non si ha e la speranza di conseguirlo. Questo movimento ha il suo termine nel piacere e nella gioia del bene posseduto. Il timore del male causa l'odio, l'avversione e lo spavento del male futuro. Questo movimento finisce nella tristezza del male presente o nella collera che gli si oppone». Al numero 1770 il Catechismo dice: «La perfezione morale consiste nel fatto che l'uomo non sia indotto al bene soltanto dalla volontà, ma anche dal suo appetito sensibile, secondo queste parole del Salmo 84, versetto 3. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente». Al numero 1775 il Catechismo dice: «La perfezione del bene morale si ha quando l'uomo non è indotto al bene dalla sola volontà, ma anche dal suo cuore». La Sacra Scrittura ci illumina al riguardo e in modo particolare nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetti 5-9. «Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità». Vediamo insieme che cosa vuol dire il termine «il cuore» nel contesto biblico. Vi è una distinzione da fare. A seconda del contesto, il termine «cuore» può designare diverse realtà. Chiariamole per sapere di cosa stiamo parlando in questo capitolo. Nel senso più immediato, il cuore designa il cuore fisico, cioè quella pompa muscolare che permette la vita e fa circolare il sangue nel corpo. Il cuore carnale, invece, designa la sede delle emozioni, che queste sono una capacità dell'anima. Le emozioni sono da evangelizzare. Difatti, in Geremia 17, versetto 9, dice: «Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere?» Da questo cuore carnale, con le sue emozioni anarchiche, scaturisce tutto il male che io faccio. Prende la parola di Dio e se ne serve come arma per giudicare, condannare, accusare gli altri, come facevano i farisei contro Gesù. Mentre invece il cuore, nel senso biblico più frequente, si riferisce allo spirito umano. È il luogo di convergenza di tutto l'essere, è luogo di comunione con Dio. Questo cuore nuovo è trasparenza del cuore di Gesù che vive in me. Invece di parlare di rinnovamento dell'intelligenza o della mente o del pensiero, potremmo usare le espressioni sinonimi di evangelizzazione del nostro pensiero o ricezione o acquisizione di un pensiero biblico. La sfida è importante. Sono i nostri pensieri a dirigere tutte le nostre azioni e la nostra vita. La nostra vita sarà santa se e solo se i nostri pensieri sono sani, evangelizzati. Quindi dobbiamo scrutare i nostri pensieri. I padri della Chiesa parlavano di un'atmosfera sciolta nei nostri pensieri. Ciò implica un duplice percorso. Da un lato, spodestare il pensiero carnale. Dall'altro, l'accoglienza del pensiero di Cristo. In questa duplice operazione costituita dal rinnovamento dell'intelligenza o del modo di pensare e di agire, due pratiche prevalgono sulle altre. La prima è permettere a Dio di amarmi. La seconda, lasciare che la parola di Dio si impregni in me, mi trasformi fino a plasmare la mia vita. Nel Salmo 119, versetti 9 e 11, la Sacra Scrittura ci dice: come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola. Con tutto il mio cuore ti cerco, non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te. Più lascerò che il Signore parli al mio cuore e mi seduca, più la carne prenderà forza. In tal modo il lungo combattimento contro la carne potrà procedere ed avanzare di vittoria in vittoria. Ma per evangelizzare veramente i nostri pensieri, sradicare in noi i pensieri tortuosi e ingarbugliati di questo mondo e del mondo delle tenebre, e cominciare a pensare ed agire come un figlio della risurrezione, cioè come un discepolo di Gesù, è tutta la nostra vita che deve essere evangelizzata. Gli 8 fattori elencati di seguito contribuiscono a ridurre l'influenza della carne in noi. Dobbiamo decidere di metterli in pratica fedelmente per avanzare rapidamente su questo cammino di purificazione del nostro modo di pensare e di agire. Questi 8 punti sono: pensare ed agire come Gesù, pregare incessantemente, vivere la propria fede nella Chiesa, mettersi al servizio degli altri, assegnare al cuore e alla ragione la loro funzione propria, capire come Dio guarisce, crocifiggere le inclinazioni malvagie comuni agli esseri umani, cioè la propria carne, saper mantenere la morte della carne. Vediamo ora in dettaglio queste 10 pratiche che dobbiamo mettere in atto per spodestare il pensiero carnale e installare un'intelligenza rinnovata e diventare così un autentico discepolo di Gesù.